Le parole sono gli attrezzi di lavoro di ogni scrittore e di ogni scrittrice. Sono il materiale che hanno plasmato giorno dopo giorno per realizzare le loro opere e lasciare un segno. La nostra idea è di attraversare al volo l'orizzonte della loro scrittura, portando messaggi proprio come Mercurio, il messaggero degli dèi. In questo podcast cercheremo di fare un gioco impossibile: raccontare alcuni grandi autori e autrici del Novecento italiano usando il minor numero possibile di parole. Per ognuno di loro ne sceglieremo solo tre. Questo è Mercurio, un podcast di Sanoma realizzato con Cora Media. In questa puntata parliamo di Beppe Fenoglio e le tre parole chiave per descriverlo sono resistenza, malora e lingua incisiva. Leggere Beppe Fenoglio è un'esperienza che non lascia tranquilli. I suoi libri provocano noi lettori con un realismo potente delle rappresentazioni e insieme però ci affascinano con la bellezza e la forza della scrittura. Fenoglio nasce nel 1922 e muore nel 1963, quando ha appena 41 anni. Trascorre tutta la vita ad Alba e sulle Langhe, le colline del Piemonte meridionale. Frequenta il liceo negli anni 30 ed è questa la prima tappa fondamentale della sua esistenza. Conosce insegnanti come Pietro Chiodi e Leonardo Cocito, intellettuali di alto livello che gli offrono modelli etici opposti alla mentalità fascista del tempo. Al liceo inoltre scopre la lingua e la letteratura inglese e se ne appassiona, al punto che tutta la sua scrittura sarà attraversata da espressioni e forme sintattiche inglesi. La seconda fase rilevante della vita di Fenoglio è quella della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 è chiamato alle armi e frequenta il corso allievi ufficiali dell'esercito regio. Travolto dal caos dell'8 settembre, torna avventurosamente a casa, per poi scegliere di partecipare alla guerra partigiana sulle colline. Proprio la resistenza è l'esperienza decisiva e fondamentale della sua vita. Al termine della guerra, nel 1945, inizia a lavorare in un'azienda di vini e nel tempo libero si dedica alla scrittura. In questo periodo, molti dei suoi racconti sono scritti sul retro delle carte commerciali della ditta per cui lavora. Scrive a casa, di notte, nella sua stanza perennemente avvolta dal fumo delle sigarette. Nel 1950 prende contatto con la casa editrice Einaudi e trova un interlocutore e un amico in Italo Calvino. Meno semplici sono invece i rapporti con Elio Vittorini, che è il direttore della collana di narrativa, che esprime dei giudizi limitativi sulla sua scrittura. Fenoglio si sposa nel 1960 con rito civile, un fatto che suscita scandalo nell'ambiente albese, fortemente tradizionalista. E due anni dopo nasce sua figlia Margherita. La morte però, per un cancro ai bronchi, lo porta via improvvisamente nel febbraio del 1963. Per entrare nell'opera di Beppe Fenoglio useremo tre espressioni chiave e leggeremo alcuni brevi passi che ci aiuteranno a capire meglio ciò di cui stiamo parlando. La prima parola chiave è resistenza. La guerra di liberazione dal nazifascismo, che si combatte tra l'autunno del 1943 e la primavera del 1945, è il grande tema che occupa tutta l'opera di Fenoglio. Nessuno ha saputo descrivere la concretezza della lotta partigiana come lui, fatta di nebbia, di fango sulle colline, di freddo. E poi la brutalità dei combattimenti, la paura, l'impreparazione di quei giovani ragazzi che hanno scelto di fare i partigiani, l'irreparabilità degli eventi e anche il capriccio del caso. Nelle sue pagine non c'è alcuna condiscendenza nei confronti del fascismo. Potremmo dire che i suoi personaggi sentono con una sorta di certezza elementare di essere dalla parte giusta. Però Fenoglio non ha neppure intenzione di celebrare tutti i partigiani come eroi, come invece avrebbe voluto la stampa militante degli anni 50. Lo sguardo di Fenoglio è insieme disincantato e netto, sempre profondamente radicato nella realtà delle cose. Lo capisce molto bene Italo Calvino, quando nel 1964 scrive che dentro il romanzo Una questione privata di Fenoglio c'è la resistenza proprio com'era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e con la commozione e la furia. Leggere i libri di Fenoglio che parlano della guerra civile, che sono i racconti I 23 giorni della città d'Alba e i romanzi Una questione privata e Il libro di Johnny, significa dunque toccare con mano la resistenza nella sua rappresentazione concreta, ma forse ancora di più essere portati a riflettere sull'esistenza. Al centro di tutto c'è infatti la condizione umana, le cui luci e ombre emergono in modo più evidente nelle situazioni estreme. La guerra civile costringe ogni personaggio a fare i conti con la propria vita, a scegliere chi vuole essere. È una sorta di doomsday, di giorno del giudizio, a cui non ci si può sottrarre. Si compiono scelte e si affrontano le conseguenze. Leggiamo ora un breve passo dal libro di Johnny. È il momento in cui il partigiano Johnny, nel durissimo inverno del 1944, viene sollecitato da un amico mugnaio ad abbandonare la lotta. Sono appena stati uccisi alcuni giovani partigiani e il mugnaio lo invita a nascondersi, a ritirarsi. Johnny comprende la genuina preoccupazione dell'uomo, ma non può accettarne i consigli.
Johnny sollevò il catenaccio. Voi siete un uomo con una sana e matura vecchiezza di mente. Ma capite questo, che io non diventerò mai un uomo anziano come voi, se ora dicessi di sì. E questo sarebbe una maniera di dir sì, quando da uomo giovane ho giurato di dir no fino in fondo. Aprì l'uscio sulla gelida notte che attendeva come una belva e la cagna uscente gli sbatté fra le gambe. «Fa un boccone di cena con noi!» gli gridò dietro l'uomo. Ma Johnny gli agitò una mano in segno di no, la mano ultima d'un uomo affogante.
La seconda parola chiave è «malora». La malora è il titolo di un romanzo breve di Fenoglio pubblicato nel 1954. Ma è anche una parola chiave che indica il destino di sofferenza a cui nessuno può sfuggire, indipendentemente dalle sue condizioni sociali. La storia si svolge nella campagna piemontese agli inizi del Novecento e racconta la vita di Agostino, un ragazzo di 17 anni che i genitori cedono a un mezzadro come lavorante. Il lavoro, è l'idea di Fenoglio, è una condanna che si abbatte su tutti, uomini e donne, giovani e anziani. Non c'è luce in questa fatica, continua. Non c'è capacità di godere della bellezza della vita. La legge, fatalisticamente tramandata, è quella di non concedersi tregue e non nutrire aspettative illusorie. È necessario, come dice il mezzadro, star male oggi per non star peggio domani. La violenza riempie gesti e decisioni all'interno delle famiglie. Spesso ai personaggi le parole mancano. Non sono in grado di dirsi ciò che pensano e provano. Non sono capaci di dare un nome alle loro emozioni e sfogano la disperazione con gesti violenti, con improperi, oppure con il silenzio rassegnato. Ad esempio, in un passo della malora, il giovane Agostino rivede dopo tanti mesi il fratello Emilio, che studia in seminario. Il fratello non è costretto a faticare nei campi, ma agli occhi di Agostino appare sofferente per la fame, legato a doveri molto precisi e spesso vittima di torti. Per rallegrarlo, Agostino compra per lui del cibo, ma quando tenta di portarglielo, viene intercettato dal guardiano, che si prende il pacchetto e se lo tiene. Agostino è costretto ad andarsene e fuori dal seminario grida forte il nome della madre. Poi torna alla stalla dove ha lasciato l'asino e lo abbraccia. I gesti di Agostino sono molto significativi. Invocare la madre è una richiesta infantile di consolazione per il torto subito, mentre l'abbraccio silenzioso all'asino sembra quasi un modo per riconoscere un comune destino che c'è tra lui e l'asino, un destino di sottomissione. La terza parola è in realtà un'espressione, lingua incisiva. La scrittura di Fenoglio è attraversata da un'inquieta concitazione. Il ritmo narrativo tende a essere veloce, quasi cinematografico. Alla rapidità del ritmo si accompagna però una lunga e meticolosa cura linguistica. Fenoglio privilegia parole capaci di scolpire situazioni e persone in modo indelebile. per fare questo dilata i confini della lingua italiana. Fenoglio inventa vocaboli ed espressioni. Per esempio, il cielo materassato di nuvole bianche. Le scarpe tonnelleggiavano per il fango. Fiume annegoso. Oppure inserisce forme derivate dal dialetto piemontese, dal francese, dal latino. Ma soprattutto si avvale dell'inglese, che per lui è una lingua dell'anima. Spesso nella frase irrompono parole inglesi che producono uno straniamento, obbligando il lettore a fermarsi sulle immagini. Per concludere, leggiamo poche righe dal romanzo Una questione privata, in cui il giovane Milton ricorda il suo primo incontro con Fulvia, una sedicenne bella e capricciosa. Fulvia accetta di rivederlo la settimana successiva, ma gli chiede di scriverle una lettera. Quando lei la legge, rimane affascinata dalla sua capacità di usare le parole.
«La prossima lettera, come la comincerai?» aveva proseguito lei. Questa cominciava con «Fulvia splendore». «Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu», fece lei. «Tu hai una maniera di metter fuori le parole. Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta. Non è strano. Non c'era splendore prima di te». «Bugiardo», mormorò lei dopo un attimo. «Guarda che bel sole meraviglioso». E alzatasi di scatto, corse al margine del vialetto, di fronte al sole.
I passi che vi abbiamo presentato in questa puntata sono soltanto piccoli esempi della forza narrativa e della ricchezza espressiva di Beppe Fenoglio. E se pensiamo che Fenoglio affermava di scrivere «with a deep distrust and a deeper faith», con profonda diffidenza e una più profonda fiducia, scopriremo che quanto ci ha lasciato davvero non è poco.
Mercurio fa parte di Ascoltando si impara, la serie di podcast didattici realizzati da Sanoma in collaborazione con Cora Media. Mercurio è un podcast scritto da Alessandra Terrile e Paola Biglia per i loro corsi di letteratura italiana pubblicati da Sanoma. La produzione è di Cora Media. La voce è di Mario Calabresi.